E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Il 1997. Un anno controverso in cui il mondo si affaccia a un futuro affascinante che fa parlare e a alcuni fa paura. Il genere umano vede annunciato il primo successo in fatto di clonazione di un mammifero. La pecora Dolly, dal triste destino, sconvolge i salotti popolari di tutto il mondo. L'Italia cerca conforto in quelle solide certezze televisive che da anni l'accompagna, il Festival di Sanremo, che quest'anno vede il trionfo dei Jalis con fiumi di parole. Il mondo della musica viene travolto dall'assassinio del celebre rapper Notorious B.I.G. e mesi dopo tocca di nuovo a noi italiani restare di stucco di fronte al telegiornale. All'interno della cittadella universitaria della Sapienza di Roma, la studentessa 22enne di giurisprudenza, Marta Russo, viene raggiunta in modo letale da un colpo d'arma da fuoco. L'ennesimo caso irrisolto. È il 20 maggio quando a Firenze ha inizio il processo di primo grado ai cosiddetti compagni di merende. Gli imputati principali, come abbiamo visto, sono Mario Vanni e Giancarlo Lotti, che si è autoaccusato di aver partecipato agli ultimi 4 duplici omicidi con Vanni e Pacciani. Insieme a loro, sotto accusa, c'è anche Giovanni Faggi, accusato sempre da Lotti di essere stato basista nel delitto delle Bartoline e guardone nel delitto degli Scopeti. Infine, abbiamo l'avvocato Corsi, per il reato minore di favoreggiamento. Anche questa volta all'accusa troviamo l'ormai celebre Canessa. La sentenza Ogni Bene aveva condannato Pietro Pacciani all'ergastolo e si era rivelata comunque dubbiosa sulla teoria del serial killer solitario, invitando gli inquirenti a non mollare il colpo e a non demordere sulla ricerca di eventuali complici del contadino. Il processo ai compagni di merende è in tutto e per tutto un secondo atto del processo Pacciani. Anche questo dibattimento infatti alterna momenti di devastante emotività ad altri di comicità nera, spesso ridicola.
Appunto. Volevo parlare con Canessa.
Ma Canessa non gli posso autorizzare. Canessa, quando andrà al carcere, lei chiede il colloquio e il Canessa verrà a parlare con lei.
Senz'altro.
Può parlare in aula, capito?
Ma scusi, posso parlare?
Ora Pomistero lo sa che deve venire a parlare con lei e ci verrà.
Posso parlare dai banco?
Come?
Posso parlare dai banco senza andare là?
Me l'ha detto già. Vabbè, mi dica, cosa vuol dire? Che non riguardi personalmente Canessa, che riguardi il processo, non Canessa. Mi dica.
Come io non ho diritto a parlare.
Sì, da ci ha detto, via che la vuol dire, Vanzo.
Sì, lo dico. Dico che io voglio.
Calma, metta a sedere e dia calma.
Dico che voglio tutte le lettere che l'avete voi in corte d'assise. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Poi ci sarà il signore che punirà il signor Canessa con un malasso inguaribile che gli toccherà
no, questo non lo può fare.
E io chiedo che venga espulso, Presidente. Basta. Fra l'altro dobbiamo sentire un test importante. Sa, le minacce a me mi fanno...
È acqua calda. Non si fanno minacce. L'ultima volta, dico subito, è stato ammonito, è stato allontanato, poi sarà espulso da Laura e non ci mette più piede.
Presidente, ha commesso un reato, quanto, secondo me.
Fino a quanto?
L'ultima parola, vi riduce il lavoro e la libertà. Ritorneremo prima o dopo.
Basta, portarlo fuori. Va. Più. Via, via.
Bene, grazie, Presidente.
No, Vanni, fuori.
E voi via, non me ne importa.
Bene.
E tanto sono solo, sono avvato fino a
Fra i momenti più toccanti c'è la deposizione resa dal sempre presente Renzo Rontini, padre di Pia, che mai si è lasciato intimorire o ha gettato la spugna. Un padre emozionato, comprensibilmente arrabbiato, che vuole la verità su chi gli ha portato via la figlia. Un mostro torturatore che l'uomo rivede nella figura del Vanni, per il quale si arrabbia e dibatte duramente con l'avvocato Filastò, difensore dell'imputato. Ma il momento forse più importante dell'intero dibattimento si ha verso la fine del processo, quando proprio l'avvocato Nino Filastò interrompe la requisitoria finale degli avvocati di parte civile per chiedere la riapertura dell'istruttoria sulla base di nuovi documenti di cui è in possesso. Il documento che attesta l'acquisizione da parte dell'Otti nel luglio del 1985 di un'automobile Fiat 124 celeste che avrebbe sostituito la Fiat 128 rossa, l'automobile che secondo gli inquirenti sarebbe stata vista dalla Ghiribelli nella piazzola degli Scopeti la sera del duplice omicidio. Dunque, secondo l'accusa, se Lotti ha acquistato una 124 celeste nel luglio del 1985, a settembre l'uomo non possiede più la 128 rossa. Di conseguenza, l'automobile vista agli Scopeti non era quella di Giancarlo Lotti. E qui accade qualcosa di assolutamente ironico. Perché la difesa di Giancarlo Lotti presenta un documento secondo cui la Fiat 128 rossa era stata assicurata fino al 20 settembre dell'85 e dunque, indipendentemente dall'acquisto di una nuova vettura, fino a quella data il Lotti aveva sicuramente guidato la 128 rossa. Di conseguenza, l'automobile vista agli Scopeti era certamente la sua. In pratica, la difesa di Lotti, per mantenere salda la propria tesi difensiva, accusa il suo stesso assistito, mentre la controparte si trova a scagionarlo. A Giancarlo viene chiesto di chiarire questa diatriba, ma l'uomo si mostra confuso e quindi tutta la faccenda dell'auto non viene più considerata importante. Il dibattimento riprende il proprio corso e meno di una settimana dopo arriva la sentenza di condanna all'ergastolo per Mario Vanni, giudicato complice del Pacciani negli ultimi 5 duplici omicidi commessi dal mostro e 30 anni per Giancarlo Lotti, giudicato complice di Pacciani e di Vanni negli ultimi 4 omicidi. Arriva anche la soluzione per Faggi e Corsi. La sentenza di primo grado, anche in questo caso, invita gli inquirenti a continuare a investigare. La pulce nell'orecchio, relativa a un medico possibile mandante degli omicidi e richiedente di famigerati feticci, è sempre più presente ed è importante vederci chiaro. Passano 2 anni. Arriva il 1999, anno del processo d'appello per i compagni di merende. In udienza, gli avvocati Filastò e Mazzeo riescono a dimostrare senza ombra di dubbio che ben prima del delitto degli Scopeti, il Lotti guidava già la nuova automobile, sbugiardando clamorosamente le dichiarazioni dello stesso Giancarlo, rilasciate in primo grado. Di fronte alle nuove prove, la pubblica accusa regala un colpo di scena, chiedendo l'inaspettata assoluzione del Vanni e la condanna a 18 anni di carcere per calunnia nei confronti di Giancarlo Lotti. Ma i giudici di secondo grado non sono affatto convinti. E infatti il 31 maggio viene confermato l'ergastolo per Vanni e viene ridotta la pena a 26 anni per il Lotti. Non solo. Questa sentenza, a differenza delle precedenti, ritiene inattendibili le dichiarazioni di Giancarlo in merito a dei presunti mandanti settari. Vale fare un accenno breve anche a qualcun altro. Qualcuno che ha un ruolo fondamentale durante le indagini preliminari e il processo, nonché ai fini della condanna degli imputati. 3 testimoni. Presentati inizialmente in forma anonima durante il processo d'appello a Pietro Pacciani. Alfa, Gamma e Delta. Il testimone Alfa è Fernando Pucci, amico di vecchia data dell'Otti con cui è solito frequentare prostitute e cinema porno a Firenze. colui che per primo ammette di essere stato presente al delitto degli Scopeti nell'85 assieme a Lotti. Il Pucci, durante la deposizione in aula, si cela dietro una sequela interminabile di «non ricordo» e di lunghi silenzi. Inoltre, incalzato dalla difesa, cade più volte in contraddizione, se non proprio in errore. Si confonde più volte sulla presenza sua e Lotti alla piazzola di Vicchio, cambia versione in merito agli spostamenti che insieme a Giancarlo avrebbe fatto il giorno del delitto degli Scopeti, dichiarando prima che quel pomeriggio erano andati dalla Gabrielle Gribelli e poi che invece erano stati al cinema. Questi sono solo un paio di esempi che evidenziano la sua scarsa affidabilità. Successivamente al banco dei testimoni sale forse la persona più importante, la testimone Gamma, la prostituta Gabriella Gribelli. In sede di processo la donna dichiara che la sera di domenica 8 settembre dell'85, ipotetica data del delitto degli Scopeti, tornando da Firenze verso San Casciano in compagnia del suo protettore Norberto Galli, scorse sia la tenda dei francesi nella piazzola, sia un'automobile rossa ferma all'imbocco della piazzola stessa. È proprio a causa di queste dichiarazioni che nasce la famosa diatriba sull'auto del Lotti. Ma le parole della donna si mostrano fallaci fin dall'inizio, in quanto la Gribelli descrive la vettura che il Lotti possiede al momento del processo e non quella dell'85. Nel febbraio del 96 la donna viene ascoltata nuovamente e, oltre a confermare quanto già detto, racconta una storia oscura, una faccenda macabra che condurrà la procura a vedere dietro i delitti del mostro un variegato gruppo di personaggi dediti a messe nere e riti esoterici. La Gribelli tira in ballo un certo Salvatore Indovino, la compagna dell'uomo Filippa Nicoletti e la loro abitazione in via di Faltignano.
Quando l'andavo la domenica mattina nell'appartamento di questi qui e c'erano resti delle messe nere e si vedevano cose strane, c'era sia Pipa che era successo qualcosa il sabato sera, insomma la notte. Nella stanza appena si entrava e c'erano ceri spenti. Poi in terra la c'era disegnata una stella con il carbone e poi c'era sporco. Uno sporco, una confusione da tutte le parti, preservativi, bottiglie vuote. E poi sul tavolo la c'era un cartellone e ci aveva disegnate tutte le lettere dell'alfabeto e i numeri. E poi su questo cartellone ovale, e da una parte e da quell'altra, la c'era scritto sì e no. E poi in mezzo c'era un piattino da caffè sporco di nero. Poi sul letto grande, sulle lenzuola, e la c'era tracce di sangue, ma non gli erano goccioline, e l'era a macchie larghe quanto un foglio di carta da lettera.
Durante il processo, il testimone Delta, Norberto Galli, protettore della Gribelli, sminuisce i ricordi della donna, tacciandola come un'alcolista largamente inattendibile, nonché avida lettrice di romanzetti rosa che certamente alimentano la sua fervida fantasia. Ma parliamo un attimo di questa misteriosa abitazione e del suo proprietario. Secondo la Gribelli, il punto di incontro tra i personaggi coinvolti nella vicenda del mostro di Firenze sembra essere la casa del sedicente mago Salvatore Indovino, sita in via Faltignano 5A, a circa 2 chilometri di distanza dalla piazzola degli Scopeti, luogo dell'ultimo delitto del killer. Salvatore Indovino è un manovale di origini catanesi. Dopo aver scontato 19 anni di carcere per omicidio, negli anni 70 si trasferisce ad Alessandria, dove conosce la sua futura compagna, Filippa Nicoletti. Salvatore spinge la giovane a prostituirsi nei dintorni di Santa Maria Novella a Firenze e per questo viene arrestato e rimane in carcere dal 26 luglio al 4 dicembre dell'81. Per circa 3 settimane condivide la detenzione con Francesco Vinci, che all'epoca non è ancora accusato di essere il mostro di Firenze, ma è già coinvolto nelle indagini sul delitto del 68. Mentre dietro le sbarre, Salvatore si convince di possedere doti profetiche e appena esce dal carcere mette immediatamente in pratica le sue presunte capacità, esercitando come mago specializzato nei filtri d'amore, diventando immediatamente popolare nell'ambiente di San Casciano. Ed è in questo momento, fra l'84 e l'85, che secondo la Gribelli, l'abitazione di via Faltignano diventa il set di un film horror dai conturbanti profili erotici. Sedute spiritiche, messe nere e orge, comprendenti anche l'abuso di ragazze minorenni. A partecipare a tali festini, oltre alle impacciate e decisamente fuori contesto figure del Pacciani e del Vanni, parteciperebbero anche dei membri elitari, importanti professionisti, quali medici e avvocati. E forse tra essi si nasconderebbe il mandante, colui che paga ingenti somme di denaro per gli omicidi. Nel luglio del 96 Michele Giuttari fa perquisire il centro di accoglienza Il Samaritano, dove Pacciani era stato ospite per un breve periodo dopo l'assoluzione in secondo grado. A novembre dello stesso anno, dopo che il Lotti fa riferimento al dottore che pagava i feticci, le indagini si intensificano, ottenendo dei risultati che ancora oggi sono oggetto di dibattito. Pacciani infatti possedeva un patrimonio piuttosto elevato per quello che era il suo stile di vita e quelle che erano state le sue mansioni, ma che tale ricchezza sia stata frutto della vendita dei cosiddetti feticci ai mandanti dei delitti è fortemente messo in dubbio. Risulta infatti che a Pacciani siano stati intestati alcuni buoni postali fruttiferi. Il primo il 18 giugno dell'81, 12 giorni dopo il primo degli omicidi del mostro di Firenze a cadenza annuale. L'ultimo il 26 maggio dell'87. E tra le due date, gli acquisti sono avvenuti ogni anno. Dal 79 all'87, il patrimonio di Pacciani ammontava a circa 225 milioni di lire, un numero che potremmo arrotondare a 315 mila euro attuali. Secondo Giuttari, a fronte di questo piccolo patrimonio c'erano state le seguenti entrate: proventi del lavoro in carcere, pensioni sociali dei suoceri, attività di mezzadro. È ovvio che qualcosa non torna, perché nessun contadino in quel periodo avrebbe potuto guadagnare così tanto. Ma oltre alle entrate citate da Giuttari, è necessario ricordare i numerosi lavoretti illeciti del Pacciani, una possibile somma di denaro mai dichiarata lasciata a Pietro dalla madre al momento del decesso, e le pensioni rilasciate all'INPS a suo nome e a quello della moglie. Ma torniamo alle dichiarazioni della Gribelli. La donna accenna a un medico svizzero che avrebbe fatto strani esperimenti in una villa dalle parti di via Faltignano. Ai famigerati festini satanici con minorenni, oltre a Vanni e Pacciani, avrebbero partecipato anche un orafo, un medico di malattie tropicali, un carabiniere di San Casciano e numerosi altri personaggi di elevato livello sociale. Ma a forza di sentire la donna parlare in numerose dichiarazioni, gli inquirenti iniziano a perdere attenzione per i suoi racconti, che diventano sempre più macabri, ma allo stesso tempo assurdi. Ad esempio, il 28 febbraio del 2003, presso gli uffici della squadra mobile di Firenze, la Ghiribelli dichiara:
Nell'81 lasciai un medico che cercava di fare degli esperimenti sulle mummie in una villa vicino a Faltignano. Questa villa la si trova nei pressi del luogo dove furono uccisi quei ragazzi nell'83, quei due tedeschi. E di questo posto mi ha parlato il Lotti nell'anno 80, quando ci si frequentava. E la mi raccontò che questa villa l'aveva un laboratorio sottoterra e che questo medico svizzero la ci faceva gli esperimenti di mummificazione. Questo medico praticamente l'aveva fatto un viaggio in Egitto e lì l'era entrato in possesso di un vecchio papiro dove erano spiegati tutti i modi, tutti i passaggini per fare la mummificazione del corpo. E questo papiro mancava però, e nel senso, questo papiro da una parte e gli mancava una parte di come fare questa mummificazione e l'era la parte di come mummificare le parti molli, quindi i pube e i seni. E quindi niente, la mi disse che era per quello che venivano mutilate le ragazze nei delitti di mostro. E mi spiegò anche che la figlia di questo medico nell'81 l'era morta, qualcuno l'aveva ammazzata. Però lui non l'aveva mai denunciato questa cosa. E quindi il procedimento di mummificazione la gli serviva proprio per mummificare i cadaveri della figliola, capito? Che la teneva nei sotterranei.
La Ghiribelli, durante questa testimonianza, che pare più una sceneggiatura hollywoodiana, riconosce in una foto il presunto medico mummificatore, Rolf Reinig, l'imprenditore tedesco che abitava alla sfacciata e che aveva scoperto i cadaveri delle due vittime tedesche nell'83. Secondo la donna, l'uomo, frequentava spesso un medico di Perugia, un certo Francesco Narducci, e anche un medico di malattie tropicali, identificato con il dottor Achille Sertoli. Successivamente aggiungerà che della combriccola elitaria faceva parte anche un altro abitante di Villa La Sfacciata, Mario Robert Parker, soprannominato Ulisse, e che una volta lo avrebbe visto dare diverse banconote a Lotti. Anche il testimone Alfa, Fernando Pucci, parla di questi strani personaggi. La polizia lo sottopone a riconoscimento fotografico mettendo a disposizione un album contenente diversi scatti di molti dei protagonisti di questa storia. Pucci riconosce il dottor Narducci e non mancò di commentare la sua foto definendo il medico un finocchio. Riconosce anche Reinich e il farmacista di San Casciano, il dottor Francesco Calamandrei. Molti di questi personaggi vengono riconosciuti anche da una prostituta che per un certo periodo aveva frequentato San Casciano, la signora Marzia Pellecchia. La donna dichiara che 20 anni prima, nell'81, aveva partecipato ad alcuni festini orgiastici a base di alcol in una villa dismessa in mezzo alla campagna. A queste serate erano presenti, oltre ai vari Vanni, Pacciani e Lotti, anche personaggi ben più importanti, come un noto ortopedico fiorentino di nome Iachia, il farmacista Calamandrei e il dottor Narducci, tutti riconosciuti tra le foto dell'album messo a disposizione degli inquirenti. A introdurre la Pellecchia a questi festini sarebbe stata la prostituta Angiolina Giovagnoli, frequentata assiduamente dal Calamandrei. Ma vediamo nel dettaglio chi sono questi membri elitari dediti alle orge e ai riti sanguinari. Mario Robert Parker è nato nel New Jersey nel 54 da un militare americano di colore e una donna italiana. All'età di 15 anni si trasferisce in una dépendance della villa di proprietà della signora Elisabetta Beveridge a Firenze. Crescendo, Mario diventa un uomo affascinante, alto, dal portamento elegante che certamente non passa inosservato. Lavora come disegnatore presso una ditta d'abbigliamento, ma questo è solo l'inizio. Successivamente, infatti, diventa uno stimato stilista per importanti aziende quali Prada e Gucci. Nell'82 si trasferisce a Villa La Sfacciata. Nel gennaio dell'84 però si sposta a Milano per lavoro, dove continua a creare per i marchi italiani più importanti, fino al 94, anno in cui torna a vivere a Firenze. Forse perché già malato. Mario Robert Parker infatti muore di AIDS all'ospedale Santa Chiara di Pisa l'11 agosto del 96, alla giovane età di 42 anni. Anche se deceduto da tempo, lo stilista finisce al centro delle indagini nel 2003, dopo un colloquio privato in carcere tra Vanni e Nesi, registrato dalla polizia giudiziaria. Durante la conversazione, un Vanni ormai anziano e farneticante identifica l'autore dei duplici delitti in un nero americano di nome Ulisse. A distanza di pochi giorni dall'intercettazione, viene interrogata nuovamente la Ghiribelli e alla domanda se Giancarlo Lotti avesse mai frequentato un uomo di colore americano, la donna lascia tutti a bocca aperta, identificando Mario Robert Parker.
Certo, era Ulisse. Giancarlo lo chiamava Uli, ma un era di colore, eh. Però c'aveva un orecchino al lobo sinistro. Però era un po' strano questo via.
Mario Robert Parker può non essere considerato un uomo di colore, ma a giudicare dalle foto aveva una carnagione decisamente mulatta. Inoltre, questa incredibile coincidenza sul nome Ulisse e il fatto dei Lotti convincono la procura di essere sulla strada giusta. In realtà che il Parker fosse soprannominato Ulisse è una circostanza che dichiara esclusivamente la Ghiribelli. Infatti né la famiglia dello stilista né la signora Beveridge hanno mai sentito questo nome associato all'uomo. Ma parliamo di Rolf Reinich, imprenditore tedesco che fonda nel 58 in provincia di Prato un'industria tessile. Dopo essersi separato dalla moglie, si trasferisce assieme alla nuova compagna in un appartamento di Villa La Sfacciata, a Giogoli. È proprio Reinich a trovare i corpi dei due giovani ragazzi tedeschi uccisi nel duplice omicidio dell'83, avvenuto proprio a pochi metri di distanza dalla villa. Subito dopo il delitto, si vede coinvolto nelle indagini a causa di alcune armi detenute senza denuncia nella propria abitazione. È lui, il medico che secondo la Ghiribelli si dilettava di mummificazione negli umidi scantinati, usando i fetici delle vittime per i suoi esperimenti macabri. Secondo il figlio dell'imprenditore, la nuova compagna del padre si interessava molto a pratiche di magia e si autodefiniva una sensitiva. Si dice che Reinich abbia un carattere un po' particolare, in grado di incutere timore. Forse accompagnato anche dalla sua altezza superiore al 1,95 m. Si dice anche che somigli molto al primo identikit del mostro di Firenze, quello eseguito subito dopo il duplice delitto di Calenzano, nell'ottobre dell'81. Abbiamo poi Gian Eugenio Iachia, primario di ortopedia e professore universitario a Firenze. Nel 97 viene arrestato con l'accusa di aver molestato alcune studentesse, ma patteggia per una pena di 2 anni. Nel 2002, Giuttari fa sequestrare alcuni documenti recuperati in una delle sue numerose case durante una perquisizione. Il dottore viene indagato per favoreggiamento nei confronti dei mandanti dei delitti del mostro, ma Yakia nega ogni cosa, definendo l'intera indagine estremamente patetica. L'uomo nega la sua conoscenza col dottor Narducci, anche se esistono alcune foto che le mostrano insieme. Yakia morì nel novembre del 2008. A finire sotto la lente anche l'avvocato di origine marchigiana Giuseppe Iommi, paradossale come esso sia un amico d'infanzia del dottor Pierluigi Vigna, con cui ha condiviso studi e qualche incarico lavorativo. Viene convocato nel 2003 in quanto sospettato di appartenere alla misteriosa setta dei guanti bianchi. Ma l'avvocato smentisce tutto, compresa la sua conoscenza con il Narducci. Su di lui c'è solo una cosa curiosa che mantiene leggermente alzata l'asticella del sospetto. Sua moglie era proprietaria dell'appartamento a Firenze dove aveva alloggiato la famiglia di Susanna Cambi, vittima del mostro di Firenze nell'ottobre dell'81. Arriviamo ora al famoso dottore delle malattie tropicali di cui parla l'Alghiribelli, Achille Sertoli. In realtà è un dermatologo. Nel giugno del 2003 finì nel registro degli indagati per i fatti inerenti alle vicende del mostro di Firenze. Amico, per sua stessa ammissione, di Francesco Calamandrei, prestava servizio ambulatoriale presso la farmacia di quest'ultimo. Interrogato ripetutamente da Giuttari, Sertoli dichiara di non aver mai trattato malattie tropicali e di non aver mai frequentato prostitute, tanto più in compagnia del Calamandrei. Semplicemente si conoscevano fin da giovani, da quando erano coinquilini a Firenze in tempi universitari. Achille, essendo di famiglia povera, non usciva molto durante le settimane, a differenza di Francesco, di famiglia benestante, abituato a fare ore piccole con ragazze diverse. Il Sertoli racconta poi che una sera di fine anni 60, in quel di San Casciano, il Calamandrei convinse lui e altri medici della zona di andare a far visita a un sedicente mago di nome Indovino, così, per farsi due risate. Ma una volta entrati in casa, era chiaro che tra il mago e Francesco ci fosse una certa confidenza. Francesco Calamandrei, proveniente da ottima e benestante famiglia. Eredita la farmacia nel cuore di San Casciano. Nel 69 si sposa con la signora Mariella Ciulli. Dalla loro unione nascono Francesca e Marco. Ma questo non è un matrimonio felice. Francesco è affetto da sindrome di disturbo bipolare e Mariella soffre sin dalla più tenera età di vari disturbi psicologici. Nell'85 l'amore giunge al termine e i due si separano. Ma questo evento infrange qualcosa nella mente già fragile di Mariella. La donna si ossessiona alle vicende del mostro di Firenze e nel frattempo cova così tanto rancore verso l'ex marito da iniziare a sovrapporre le due cose nella sua testa, scivolando sempre più giù nell'oblio. Questo delirio la porta nell'88 a dichiarare di fronte ai carabinieri di San Casciano di aver visto anni prima il marito con una pistola Beretta e di aver trovato in un frigorifero di casa i feticci strappati alle vittime dal mostro di Firenze. Le autorità si mobilitano, ma ovviamente la perquisizione non porta niente. Mariella nel frattempo peggiora. Le viene diagnosticata una psicosi schizoaffettiva di tipo depressivo, che la convince sempre più della sua paranoia. Contatta ripetutamente il povero Renzo Rontini, il padre della povera Pia, raccontandogli con precisione e dovizia di particolare le sue convinzioni. Renzo capisce subito che la donna è disturbata e le chiede di smettere e di rivolgersi direttamente a Perugini. La Ciulli diventa così presenza fissa nei locali della SAM. Il 21 marzo del 91 fa alcune dichiarazioni inerenti ai delitti del 68 a Signa, in cui furono uccisi la Locci e Illo Bianco. La donna dichiara che la notte del duplice omicidio, lei e l'allora suo fidanzato Francesco Calamandrei, rientrando da una cena, passarono proprio dal luogo del delitto, udendo degli spari. Si fermarono a curiosare e notarono il piccolo Natalino Mele, che Francesco accompagnò a casa del signor De Felice. Il giorno dopo lei e il Calamandrei tornarono sul luogo del delitto. Il farmacista curiosò attorno alla macchina e raccolse qualcosa da terra che subito nascose. Si direbbe un farneticamento in piena regola. Eppure, chi raccoglie le varie deposizioni di Mariella nota che la donna è estremamente coerente, lucida e precisa nei suoi particolareggiati racconti, tanto da instillare inevitabilmente il dubbio nei suoi interlocutori. E le accuse della Ciulli non si placano. La donna coinvolge figure di rilievo come Vigna e il giornalista Mario Spezzi. Nel dicembre del 91 confida a un sacerdote che un gruppo di persone molto altolocate, tra cui suo marito, suo figlio e il procuratore Vigna, stanno progettando l'ennesimo duplice omicidio del mostro, da compiersi alla Madonna del Sasso a Pontassieve. Con l'arrivo di Giuttari, con il conseguente inizio delle indagini sui mandanti e sulla pista esoterica, nel luglio del 98, al Calamandrei viene sequestrato vario materiale per lo più suggestivo. Quadri, libri di magia, appunti dello stesso farmacista, probabilmente scritti nei periodi di più acuta depressione. E c'è da dire che esistono alcuni aspetti di quest'uomo che effettivamente possono far nascere il dubbio sulla sua innocenza. La conoscenza fra Calamandrei e il dottor Francesco Narducci, anche lui sospettato di aver avuto a che fare con i delitti. Una conoscenza che il farmacista ha sempre negato, ma che viene attestata da diverse testimonianze. Poi ci sono le dichiarazioni che Pacciani fa al proprio avvocato, che inquadrano Calamandrei come un uomo avvezzo a pratiche di magie. Infine, ci sono le parole della signora Masha Rossana, che è stata la compagna del Calamandrei nei primi anni 90. La donna infatti dipinge il farmacista come una specie di strozzino, dedito all'alcol, alla cocaina, agli psicofarmaci, in preda a turbe psichiche e profondamente attratto dalla magia. Nel 99 Calamandrei vende la farmacia. Nel 2004 viene disposta una nuova imponente perquisizione a casa sua, durante la quale viene sequestrato diverso materiale definito utile per le indagini. Contemporaneamente viene emanato un avviso di garanzia per Calamandrei, in quanto ritenuto uno dei mandanti degli ultimi 5 duplici omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze. E non finisce qui. Nel 2005 Francesco riceve un nuovo avviso di garanzia da parte della Procura di Perugia per concorso nell'omicidio del dottor Francesco Narducci. Ma di questo parleremo più tardi. Il 27 novembre del 2007, a Firenze, inizia il processo con rito abbreviato ai mandanti del delitto del mostro di Firenze, che vede come unico imputato il dottor Francesco Calamandrei. Come sempre il PM Canessa porta avanti l'accusa, ci si basa su prove assolutamente indiziarie. La principale testimone, Gabriella Ghiribelli, è già morta da 3 anni, privando la procura della propria arma migliore. Ma questo non ferma Canessa. Chiede l'ergastolo per associazione a delinquere finalizzata all'omicidio e al concorso degli ultimi 4 delitti attribuiti al mostro di Firenze. Per la procura, infatti, Calamandrei è considerato l'intermediario tra i compagni di merende e il gruppo d'élite che richiedeva i fetici per i propri riti esoterici. C'è da dire, però, che non tutti gli omicidi si sono completati di fetici. Inoltre, a un certo punto, tra i vari delitti, la villa sfacciata non era più disponibile, in quanto i presunti mandanti si erano trasferiti. Ecco che quindi l'accusa non regge più, e il 21 maggio del 2008 si giunge alla soluzione dell'imputato da ogni accusa. Francesco Calamandrei muore il 1 maggio del 2012, provato nel fisico e nello spirito dalle infamanti accuse. Ma in tutto questo processo lungo e a tratti inutile, un guerriero silenzioso esce di scena, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Il 9 dicembre del 1998, Renzo Rontini, padre della dolce Pia, ha un malore sotto le finestre della questura. I tentativi di rianimarlo proseguono disperati per quasi un'ora di massaggio cardiaco, ai termini dei quali viene dichiarato il decesso. Renzo Rontini aveva 68 anni, ma la sua vita si è fermata 14 anni prima, quando qualcuno le ha strappato via sua figlia. Da allora non ha mai smesso di lottare insieme alla moglie Winnie. La polizia lo doveva letteralmente cacciare dalla questura per farlo tornare a casa a riposare. Renzo, un uomo dal cuore reciso che nessuno è mai riuscito a domare. Instancabile, non ha mai perso un'udienza, lasciando accavallare le rughe della disperazione sul suo volto, senza però farsi accecare dalla tristezza. In nome della giustizia aveva lasciato il lavoro, usando ogni finanza in suo possesso e ogni fibra del suo corpo per scoprire il nome dell'assassino di Pia. Muore a pochi metri da quel luogo che per 14 anni è stata la sua speranza, il suo rifugio, e allo stesso tempo il ricordo del fatto che sua figlia è stata massacrata. Renzo si spegne in un dignitoso silenzio, dopo aver ricordato a tutta Italia com'è essere padre e come si resta fedeli al proprio ruolo anche quando la vita ti priva di ciò che è più importante. Ma concentriamoci ora sul personaggio principale di questa nuova e ingarbugliata pista. Colui che sarebbe il collante di tutto il giro elitario dedito a orge e magia oscura, Francesco Narducci. Giovane stimato gastroenterologo appartenente a una delle famiglie più facoltose e importanti di Perugia. La sua storia è infarcita di misteri che cercherò di riassumere per quanto possibile. Dopo la laurea in medicina, nel 74 Narducci svolge il servizio militare a Firenze diventando successivamente il più giovane professore associato d'Italia. Conosce a una festa Francesca Spagnoli, con cui si sposa nell'81, esattamente 2 settimane dopo il delitto di Mosciano di Scandicci, il primo fra quelli a cadenza annuale del mostro. 3 mesi dopo, il 16 settembre, il dottore parte per un convegno a Filadelfia, negli Stati Uniti, e rientra ufficialmente in Italia il 12 dicembre dell'81. In questo lasso di tempo si compie il delitto di Calenzano. Molti sono stati i sospetti avanzati nel corso degli anni circa la reale presenza del Narducci negli Stati Uniti nel giorno dei delitti. La sua figura si lega da anni a doppio filo con i delitti del mostro di Firenze e la sua strana morte, un mese dopo il duplice omicidio degli Scopeti, ha amplificato i sospetti. A quanto pare già nell'86 il nome del medico era presente nella famosa lista di possibili sospettati della SAM, ma è dopo la riapertura dell'inchiesta da parte della Procura di Perugia che su di lui iniziano una sequela di dicerie e chiacchiere da far dubitare ogni investigatore del caso. E c'è un episodio che più di tutti fa scalpore. Riguarda il presunto avvistamento dell'automobile del medico perugino nei pressi di un casello autostradale di Firenze la sera dell'8 settembre dell'85, data in cui ufficialmente si fa risalire il duplice omicidio degli Scopeti. Ma non esistono al momento riscontri ufficiali che accertino questo episodio. Ma internet, come sempre, regala sorprese. E di recente, proprio sul web, ha iniziato a girare un documento datato 4 aprile 1986, inviato dalla questura di Firenze a quella di Perugia, e avente per oggetto il duplice omicidio Moreau-Crevecchieri. Venivano richieste accertamenti su un individuo, la cui automobile era stata appunto segnalata al casello di Firenze Nord alle 22.05 della presunta notte dell'omicidio. Gran parte del documento è stato nascosto a colpi di bianchetto, lasciando però maliziosamente visibili le parole automobile, medico e Perugia. È emerso però che il documento, privo di cancellazioni, fa riferimento a un medico nato a Palmi e residente a Perugia, avente iniziali CZ, possessore di una Fiat Panda ed effettivamente passato di lì quella sera a quell'orario. Ma inutile dire che quest'uomo non aveva niente a che vedere con i delitti. A prescindere da questo, sembra però che nella prima metà degli anni Ottanta il medico perugino frequenti la zona di San Casciano e sia amico intimo del dottor Francesco Calamandrei e di altre figure professionali della zona. Assume una certa rilevanza in questo contesto il famoso album della Procura di Firenze, riportante le fotografie di tutti i principali personaggi coinvolti nella vicenda del mostro e con cui tutti i testimoni hanno dovuto confrontarsi. Per la Procura è proprio Calamandrei la connessione principale tra mandanti e esecutori. E attraverso le foto dell'album e gli interrogatori effettuati su chi frequentava la casa in via Faltignano, tutti coloro che negli anni Ottanta hanno avuto contatti con il farmacista si ritrovano ora a essere soggetti a indagine. Tra questi, quasi inevitabilmente, finisce il dottor Francesco Narducci. Ed è la sua morte improvvisa a suscitare sospetto più di qualunque altra cosa. È l'8 ottobre del 1985. Il dottor Francesco Narducci, 36enne, è impegnato in una sessione d'esami presso la Facoltà di Medicina di Perugia. Ad un tratto l'uomo riceve una chiamata improvvisa che, a detta di alcuni testimoni, lascia il medico piuttosto sconvolto, tanto da risultare pallido e sudato una volta riagganciato il telefono. Il dottor Narducci lascia frettolosamente la facoltà, fa ritorno a casa per mangiare qualcosa al volo e prima di uscire saluta la moglie con un bacio, gesto inusuale a detta della donna. L'uomo sale sulla sua motocicletta e, dopo essersi diretto verso la villa della famiglia Narducci sulle sponde del lago Trasimeno, si avvia verso la vicina darsena di San Feliciano. Lì prende il suo motoscafo. Il serbatoio è pieno solo a metà e si avventura verso l'isola Polvese, al centro del lago, per non tornare mai più. L'uomo infatti scompare. Nei giorni precedenti a questo momento pare che il medico sia apparso nervoso, forse spaventato. Partono le ricerche. Viene rinvenuta l'imbarcazione del dottore in un canneto dell'isola Polvese, con le chiavi inserite e il cambio in folle. A bordo sono presenti il giubbotto, gli occhiali e le sigarette del dottore, ma di lui nessuna traccia. Passano 5 giorni. Arriva la mattina del 13 ottobre dell'85. Sono le 7.20 quando 2 pescatori di Sant'Arcangelo si accorgono di qualcosa di grosso e gonfio che galleggia nel lago. Avvicinandosi, fanno la macabra scoperta. Quello è il cadavere del medico scomparso. Sul luogo giungono i carabinieri e le guardie lacustri. Il cadavere viene adagiato sul molo. E qui accade qualcosa di inusuale. Sul posto si presentano diverse autorità, compreso il questore di Perugia Francesco Trio, amico della famiglia Narducci. A certificare il decesso viene chiamata la dottoressa Daniela Seppoloni dell'ospedale di Castiglione del Lago. Il molo trabocca di curiosi al suo arrivo. Il cadavere è gonfio e violaceo. Alla dottoressa viene chiesto di fare un'ispezione cadaverica. La donna informa le autorità di non avere le competenze per svolgere tale mansione. Non è nemmeno il suo ruolo. Ma la richiesta diventa velocemente un'imposizione. Così la dottoressa esegue l'ispezione in maniera sommaria, direttamente sul molo, sollecitata dalla pressione dei presenti. Ma la Seppoloni era stata chiamata solo per accertare la morte del corpo di pescato, e mentre ora le viene imposto di stabilire la causa di tale decesso. Confusa e intimidita per sua stessa ammissione, la dottoressa sul referto scrive «probabile annegamento». Forte del referto medico, la famiglia Narducci fa sapere a tutti che il caro Francesco è morto annegato in seguito a una caduta dal motoscafo. I parenti non richiedono né un'autopsia né esami più approfonditi sul cadavere, cosa a parer mio abbastanza inusuale. Il caso viene velocemente archiviato e per ben 14 anni il nome del medico perugino esce di scena. Fino al 2001, quando un estetista di Foligno di nome Dora inizia a ricevere per mesi numerose telefonate intimidatorie da parte di ignoti. Le chiamate sono orribili. Gli uomini insultano la donna e minacciano di uccidere lei e suo figlio in un rituale satanico.
Ti faremo fare la stessa fine di Pacciani e del dottor Narducci annegato nel trasimeno.
L'estetista, che a forza di ricevere queste telefonate ha iniziato a registrarle, consegna tutto alla polizia. Il magistrato Giuliano Mignini riapre le indagini sulla morte del medico e su un possibile legame con la morte misteriosa di Pietro Pacciani. Ancora una volta si fa un buco nell'acqua e si scopre che le chiamate, effettuate da diverse cabine telefoniche, sono state perpetrate da un poco di buono che si è invaghito della donna e che ha pensato bene di dimostrare il suo affetto stalkerandola.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Bed Bath & Beyond is back with more to choose from than ever before. At the new Bed Bath & Beyond, you'll find all the products and brands you love, along with a huge new selection of furniture, decor, and everything else you need to create the home of your dreams, all in one amazing online store. Download our new app and save even more with exclusive deals and offers. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better Beyond.
Ma tornando a riguardare le carte, Mignini rimane colpito dalla ferma volontà della famiglia Narducci nell'85 di non andare a fondo nelle indagini sulla morte di Francesco, ma anzi di volerle chiudere nel più breve tempo possibile, arrivando a fare pressioni sulle autorità competenti affinché non ci fossero ulteriori sviluppi. Inoltre, nel cimitero di Perugia, sulla tomba del medico della cappella Narducci, è indicata come data della morte il 9 ottobre 1985. Ma se ricordate bene, in quel momento Francesco era ancora dato per disperso e il cadavere non era ancora stato rinvenuto. Studiando le vecchie fotografie scattate sul molo di Sant'Arcangelo la mattina del 13 ottobre, Mignini si accorge di qualcosa. Il corpo raccolto dall'acqua appare nettamente più basso di statura rispetto al medico perugino. Il PM si convince che ci sia qualcosa di marcio sotto, così ordina la riesumazione del cadavere del dottor Narducci. La procura pensa di trovare la bara vuota o che addirittura essa possa contenere il cadavere di qualcun altro. Un'idea che immagina il famoso medico all'estero, sotto falso nome, lontano da Perugia e soprattutto da Firenze. Ma una volta aperta, la bara contiene ciò che dovrebbe. E il RIS di Parma, all'epoca ancora sotto la guida del generale Luciano Garofano, conferma l'identità del defunto Francesco Narducci. Attenzione però, perché il corpo indossa gli abiti della taglia del Narducci, la famosa 48 small. E dunque, sempre secondo l'ipotesi della procura, è altamente improbabile si tratti dello stesso cadavere largo e gonfio ripescato il 13 ottobre dell'85. L'esame autoptico stabilisce che il corpo presenta la frattura del corno tiroideo superiore sinistro. un osso che si rompe tipicamente in caso di strangolamento. Il referto riporta in merito: riteniamo probabile che la morte di Francesco Narducci risieda in un'asfissia meccanica violenta, prodotta mediante costrizione del collo, o di tipo manuale, strozzamento, o mediante laccio, strangolamento. Ecco quindi che nella mente di Mignini si fa spazio un quadro inquietante come pochi. Da un lato, un cadavere ripescato dal lago che non era quello del Narducci. Dall'altro, la morte del medico, avvenuta forse mentre tutti lo stavano ancora cercando. Non più a causa di un incidente, ma a causa di un omicidio. Il cadavere riesumato è alto 1,80 m e presenta una larghezza di vita di 72/75 cm. Mentre i rilevamenti eseguiti nel 2007 dagli esami condotti dal generale Garofano dei RIS sulle foto del cadavere al molo parlano di un'altezza di 1,60 m e una circonferenza di 99 cm. I due corpi, quindi, non combacerebbero. Infine, dall'analisi dei capelli del cadavere del Narducci viene rivelata la presenza di petidina, un oppiaceo usato anche in ambito medico per alzare la soglia del dolore nei pazienti. Tale sostanza era presente in quantità tale da poter ragionevolmente supporre un costante uso da parte del medico e forse una leggera dipendenza. Arriva anche una testimonianza a spingere ancora più in profondità i dubbi del magistrato. Un uomo, Francesco Fagioli, riferisce di un particolare visto quel lontano 9 ottobre dell'85, mentre era a caccia. Osservando verso il lago, il Fagioli avrebbe notato una barca lanciata a folle velocità verso l'isola Polidese, compatibile con quella posseduta dal Narducci. La barca si sarebbe fermata a ovest dell'isola e dopo una decina di minuti sarebbe stata affiancata da una seconda imbarcazione. Forse il cacciatore ha appena fornito l'istantanea di un omicidio in procinto di compiersi. La procura di Perugia è ormai certa delle proprie ipotesi. Il Narducci è stato ucciso per strangolamento da ignoti, non è caduto in acqua per sbaglio, né si è ammazzato come altri hanno sostenuto. L'omicidio deve essere avvenuto il giorno 9 ottobre dell'85, data riportata sulla lapide del medico, dunque il giorno successivo alla scomparsa. Non si sa dove egli abbia passato la notte tra l'8 e il 9, ma a riprova dell'omicidio c'è la rottura del corno tiroideo. Gli avvocati difensori della famiglia Narducci sostengono invece che la rottura sia avvenuta durante il frettoloso tentativo di spogliare il corpo gonfio sul molo. La procura pensa che il cadavere del dottore sia stato precedentemente recuperato dai familiari di Francesco e nascosto da qualche parte. Considerando che le ricerche da parte delle forze dell'ordine erano partite il giorno prima, è probabile che per un certo lasso di tempo si fossero sovrapposte le ricerche ufficiali con quelle dei familiari. Non è dato sapere se la famiglia Narducci avesse avuto semplicemente più fortuna o fosse andata a colpo sicuro sapendo dove cercare. In seguito è stato buttato nel lago il cadavere di qualcun altro, molto probabilmente un barbone o un extracomunitario prelevato dall'obitorio. Ed è quello il corpo recuperato il 13 ottobre dalle acque del Trasimeno. Una vera e propria messa in scena ad opera d'arte. Con l'aiuto di qualcuno di importante tra le autorità, è stato fatto identificare il cadavere per quello di Francesco Narducci. Le pressioni su una dottoressa inesperta sono state necessarie per far certificare il decesso per annegamento, così da far chiudere il caso prima di subito. Infine, prima della sepoltura, è stato effettuato lo scambio dei cadaveri in modo da seppellire il vero corpo del dottor Narducci, fino a quel momento nascosto di proposito dalla famiglia del medico. Ok, calma. Questo non è un libro di Agatha Christie e noi non siamo Hercule Poirot. Quindi fermiamoci un attimo, perché se tutto questo è accaduto veramente, nasce una sola e unica domanda. Perché? Beh, se si segue l'ipotesi della procura, la risposta è assai banale. Posizione sociale. Secondo l'ipotesi del dottor Mignini, il fine della famiglia Narducci era non far sapere che Francesco fosse stato ucciso, perché questo avrebbe portato un'indagine ed essa a sua volta avrebbe scoperchiato un sanguinoso vaso di Pandora che avrebbe infangato il buon nome dei Narducci. Secondo il disegno della procura di Perugia, infatti, il giovane medico era stato uno dei mandanti dei delitti del mostro di Firenze. Intenzionato a uscire dal giro o addirittura a fare scomode rivelazioni, dopo il delitto di Scopeti è stato ucciso proprio dai suoi complici. L'inchiesta sulla strana morte del dottor Narducci riporta in scena la procura di Firenze, che vuole capire quanto possa esserci di vero. Minini chiede la misura cautelare degli arresti domiciliari per l'ex questore di Perugia, Francesco Trio, l'ex comandante provinciale dei Carabinieri, Francesco Di Carlo, e per l'amico di infanzia del Narducci, Alfredo Bizzioli, che avrebbe aiutato la famiglia. Ma nel 2004 il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta. Per i periti della difesa della famiglia Narducci, il doppio cadavere non è mai esistito. Non c'è stata alcuna ingerenza nelle indagini e soprattutto le misure del cadavere sul molo ricavate da semplici fotografie sono completamente sbagliate. Nel marzo del 2008, lo stesso Mignini chiede l'archiviazione e il proscioglimento con formula dubitativa di tutti gli indagati per l'omicidio del Narducci. Le procure alzano bandiera bianca. La sera del 20 aprile del 2010, il giudice per l'udienza preliminare stabilisce il non luogo a procedere per i 41 indagati dal pubblico ministero Mignini. Alcuni perché i fatti non sussistono, altri perché i fatti non costituiscono reato. Tutti assolti dunque, senza distinzione alcuna. Il caso sulla misteriosa morte del medico perugino si chiude. E con esso terminiamo, almeno per il momento, la nostra avventura nel caso del mostro di Firenze. Ci sarebbe ancora molto da dire, in quanto le indagini sul serial killer fiorentino sono state recentemente riaperte, ma voglio aspettare un altro po', magari qualche notizia più approfondita e sicura, prima di aprire nuovamente questa dimensione oscura di Spaccato Italiano. Ora, lasciate che mi sbottoni un attimo, perché sono stati 4 episodi intensi e ho bisogno di respirare. Allora, intanto i ringraziamenti. Come anticipato nella puntata precedente, devo assolutamente inchinarmi di fronte al lavoro di Luigi Sorrenti, senza il quale tutto questo non sarebbe stato minimamente possibile. Allora, dovete sapere che Luigi, da bambino, per puro caso, si è trovato a San Calciano Val di Pesa il 9 settembre dell'85, ovvero il giorno in cui vennero rinvenuti i cadaveri delle vittime dell'ultimo duplice omicidio. E Luigi ne è rimasto talmente colpito da iniziare una vera e propria indagine personale che lo accompagna da allora. Ha raccolto tutte le informazioni e le testimonianze nel suo blog del mostro e della mostrologia, che vi straconsiglio di leggere con calma. Lo trovate facilmente su Google, mostrologia.blogspot.com. È un work in progress, proprio come il caso stesso. E Luigi è stato disponibilissimo nei miei confronti e spero che in futuro possa magari partecipare a un eventuale approfondimento sulle vicende proprio qui, nel nostro podcast. Quindi grazie mille Luigi per la tua passione, l'impegno e l'affetto dimostrato. Per il resto, ragazzi, è inutile dire che la vicenda del mostro è una delle più intricate della storia italiana e per questa ragione ci sono mille teorie sostenute da diverse persone che non hanno mancato di farsi sentire durante la realizzazione di questi episodi, alcuni anche criticando aspramente quanto detto nelle varie puntate. Però va bene così, cioè me lo aspettavo, fa parte del gioco, è normale, va bene. Il mio intento non è quello di dire la verità sulla vicenda, perché non la conosco e anzi al momento nessuno ne è in possesso. Questo speciale è stato un regalo per voi ascoltatori, che da più di 2 anni avete mostrato attaccamento e fiducia a questo piccolo angolo di True Crime che con amore portiamo avanti. Devo dire che preparare il mostro di Firenze è stato un parto. Ho sicuramente saltato delle cose, ho perso dei pezzi per strada, ma pensare di raccontare il tutto senza farvi uscire di testa con le date e i nomi era impossibile. E quindi, se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio infinitamente. È giunto il 2023, tra poco il podcast compirà 3 anni, è assurdo ed è bellissimo come questa passione sia diventata per me un lavoro full time, anzi overtime, perché veramente richiede tantissimo tempo, ma sono entusiasta per questo anno appena iniziato, perché abbiamo in serbo per voi tante sorprese, tante storie e altri podcast. Io spero vivamente che questo speciale sia stato di vostro gradimento. Se volete farmelo sapere potete scrivere su Facebook, su Instagram, ci trovate sempre come Direful Tales. Se volete lasciare una recensione è sempre bello leggere il vostro supporto e potete farlo su Apple Podcast o lasciando delle stelline su Spotify. Io sono mega felice che questa avventura sia finita, perché 100 e passa pagine su un caso credo di non averle mai scritte in vita mia e niente, è stato bello ma eccessivamente stressante. Boh, finisco di parlare. Io vi ringrazio per la compagnia, vi aspetto al prossimo episodio e come sempre, e finalmente posso tornare a dirlo, restate spaventati.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.